Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. È dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo, ecco, questo testo da molto tempo. Oggi leggiamo una conferenza, la numero 172 del 27 aprile 1938, ai Professi Solenni. Si parla della gravità dei voti, l'importanza dei voti. Sono voti contratti davanti a Dio, quindi non si possono, ecco, scambiare come pratiche sociali, no? Come condizioni che si possono omettere, che si possono revocare. Sono voti, tu li hai fatti davanti a Dio, devi essere fedele fino alla fine. Fuori ho sentito dire che ogni epoca l'anno non si apprezza abbastanza il valore dei voti. Questo non lo si può dire di tutti i frati in generale. Questa opinione ha preso piede per il fatto che tempo fa uno di noi ha abbandonato l'ordine dopo la professione solenne. C'erano questi casi, erano più rari, al tempo di San Massimiliano. Oggi pare che c'è una frequenza spaventosa, insomma, che tutti vogliono lasciare gli ordini religiosi dopo aver fatto la professione perpetua. I sacerdoti, addirittura anche dopo il sacerdozio, lasciano il ministero, quindi non fanno più quello che hanno promesso per tutta la vita a Dio. E questa è una cosa molto grave, o che non sono preparati, oppure le condizioni esterne, però se c'è la fede, San Massimiliano sappiamo che fu fedele anche ad Auschwitz, lì erano tutte condizioni contrarie al voto e alla vita religiosa, c'era una dittatura spaventosa, violenta, c'era una situazione anticristiana, una struttura di peccato, una struttura di morte, no? E portava i condannati a stare lì, a stare al massimo 3 mesi, no? Poi dovevano morire. Difficilmente qualcuno sopravviveva, c'è qualche sopravvissuto di Auschwitz, sì, ma sono quelli che magari sono venuti dopo, ecco. Oppure che sono andati via anzitempo, prima del consumarsi della pena capitale, oppure non erano destinati esplicitamente al martirio, ecco, diciamo, no? Ecco, alla distruzione, perché il campo di sterminio qualcuno doveva sempre lavorare, insomma, certamente. Infatti Gajonicev, quello che fu salvato da San Massimiliano nel 1941, sopravvisse al campo di concentramento, miracolosamente, perché fino al 1945 certamente no. Però fu un testimone oculare, fu un testimone prescelto, prediletto della canonizzazione di San Massimiliano, che partecipò anche alla messa di canonizzazione di San Massimiliano, fu in piazza San Pietro proprio a dire con la sua presenza ciò che San Massimiliano era stato nel 1982, quindi circa 40 anni dopo quell'episodio che lo portò alla salvezza, la salvezza della sua vita per opera dell'atto eroico di San Massimiliano. Fuori ho sentito dire che a Nepokalanov non si apprezza abbastanza il valore dei voti. Ecco, questa era la critica che facevano. Beh, certamente quando un frate se ne va vuol dire che magari non, o non è ben preparato, oppure chissà, per altri motivi magari non è stato ben vagliato. Non c'è stato un santo discernimento prima di ammettere la professione perpetua. Questa opinione ha preso piede per il fatto che tempo fa uno di noi ha abbandonato l'ordine dopo la professione. Si sono verificati alcuni casi di abbandono anche dopo i voti semplici. Chi lascia l'ordine per propria colpa ne è responsabile davanti a Dio. Uno potrebbe avere la vocazione, però trascura la preghiera, trascura la vita spirituale, trascura la lettura spirituale, la formazione, trascura l'ascesi, no? Trascura la mistica, l'esempio dei santi, la meditazione sull'inferno, sulle cose più grandi della vita. Se capita che viene da me un professo semplice che vuole lasciare l'ordine, gli dico che è troppo tardi, perché l'uomo deve mantenere la parola data. Se capita invece che un novizio, un postulante vuole lasciarlo, allora la cosa è diversa. Una volta emessi i voti non c'è scelta. Quando la decisione è stata presa non c'è più da pensarci. Questo è importante, perciò se si nota che qualcuno è tentennante sotto questo aspetto, bisogna spiegargli cosa significa emettere un voto e semplicemente sostenerlo. Forse uno è anche convinto quando fa il voto di fare una cosa giusta, di fare una cosa santa, di fare una cosa secondo Dio, però poi se non è abbastanza convinto allora deve approfondire anche dopo averle messo questo, no? Perché lasciare il voto, la dispensa dal voto è certamente un grave discapito per la Chiesa. Per per il mondo, per la vita spirituale, la vita di grazia, anche del soggetto stesso. Nel mondo capita spesso che se un uomo promette qualcosa ad un altro, ma poi viene meno la parola data, è giudicato senza onore. Questa è solamente una semplice promessa, ecco, alla quale si viene meno senza scrupoli. Ma che dire del giuramento fatto a Dio? Cioè, un uomo fa una promessa e dice, guarda, mi è capitato proprio oggi, no? Ecco, il carrozziere mi dice, beh, ti darò la macchina entro quest'ora. No, non te la posso dare più perché non ho finito il lavoro. Io la prossima volta non ci torno da te, no? Perché non mantieni fede alla parola data. Io avevo preso degli impegni, devo fare qualcosa con quella macchina, no? E invece tu mi hai impedito di fare, perché sei venuto meno alla parola, hai preso altre cose, altre commesse, magari forse più redditizie, hai lavorato in un altro modo e mi hai lasciato a piedi. E questo vuol dire che hai perso la mia fiducia, hai perso, ecco, il fatto che io possa ritornare da te un'altra volta e quindi di farti guadagnare ancora. Quindi davanti a Dio però è ancora più grave, perché si perde la grazia, si perde, cioè, beh, potrai santificarti, potrai riparare anche nel mondo, fare una vita di penitenza, va bene, di solitudine, però non è come la vita religiosa, a cui il Signore chiama quelli che ha destinato più vicini a sé, quelli che devono portare la sua croce, quelli che devono fare le cose più importanti nella Chiesa, cioè la santificazione delle anime, l'espiazione dei peccati, mangiamo i peccati del mondo, no? Diceva San Francesco, dobbiamo mangiare questo, questo è il nostro cibo, espiare i peccati del mondo. E quindi è una cosa sublime, è il gradino più alto della chiamata, del lavoro. Il lavoro apostolico, il lavoro di preghiera, il lavoro di intercessione per le anime, il lavoro di formazione spirituale. Nel mondo capita spesso che se un uomo promette qualcosa ad un altro, ma poi viene meno alla parola data, è giudicato senza onore. E davanti a Dio è possibile che Dio possa trattare alla pari colui che mantiene un giuramento e colui che non lo mantiene? Ecco, quindi stiamo attenti a giocare con Dio, perché Dio c'è, non è un'idea. Non è, come dice Hegel, una proiezione dell'uomo, o come diceva Kant, un'esigenza della vita morale. Così Dio, insomma, mi guarda, io so che mi guarda, allora io invento questo Dio e così mi comporto meglio. Vedete? Sono tutte spiegazioni soggettive del fatto di Dio, no? Invece Dio c'è sul serio, quindi ti giudicherà, non solo perché tu lo pensi, o fai finta che esiste in modo tale che tu ti comporti meglio, come così diceva Kant, un postulato della vita morale, postulato, me lo faccio da solo però sto postulato, non è che c'è per sé, e invece ci sta proprio, e vuole qualcosa di concreto da te. L'anima fedifraga non troverà mai felicità e pace. Hai tradito la fiducia del Signore, ma certo il Signore ti può sempre perdonare, anzi ti riveste degli abiti nuziali se veramente sei pentito come il figlio del prodigo. Se non ti penti, questo è il problema, che non ti penti. Ho sentito dire, per esempio, che un alto funzionario di Leopoli, in passato vissuto allo stato ecclesiastico, poi è diventato insopportabile nella vita sociale. Beh, sì, perché forse, probabilmente egli aveva veramente la vocazione, cioè sarebbe stato felice nella vita religiosa, sarebbe stato contento nella vita religiosa, nella vita sociale si è spento, anche se è diventato un alto funzionario. Io penso a quel tal Pier Giorgio Di Freddi, no? Che è diventato per un certo periodo anche presidente dell'UAR, Unione Atei Razionalisti, no? Antireligiosi, no? Anticattolici. Quest'uomo aveva studiato in seminario, voleva farsi prete, poi non si sa perché, o perché ha scelto lui o perché è stato mandato via, non è diventato più prete. E adesso è diventato un feroce critico della Chiesa, no? Tutte le cose che dice, vomita contro Dio, contro la Chiesa, contro Cristo, contro i cattolici, no? Qualsiasi cosa, si fa paladino del razionalismo. Dice che l'essenza, lui è professore di matematica, logica matematica all'Università di Torino, insegna, e questo qui Veramente è grottesco che qualsiasi cosa dica deve essere rivolta contro la Chiesa, no? Contro Cristo, contro Dio, no? Basta che parla. L'essenza di tutte le cose è la matematica per lui, ecco, quindi Dio è la matematica, ma questa matematica, se uno non la sviluppa, chi la sviluppa? La sviluppa l'uomo, è la matematica da c'è indipendentemente dall'uomo, c'era anche prima che l'uomo la conoscesse. C'è la logica matematica, quindi sussiste al di sopra degli uomini, questo è il logos proprio, no? È parte proprio del discorso divino sulla realtà, no? Anche gli arabi che sono gli inventori dell'algebra, no? Dello zero, insomma, delle espressioni algebriche, che sono verità pure semplice sulla realtà, ovviamente razionale la realtà. Fisica, no? La realtà biologica, ecco, non è l'unica realtà, l'unica verità, però il discorso scientifico è importante, no? Il discorso algebrico, le espressioni, ecco, algebriche sono importantissime per, diciamo, dimostrare, ecco, qualche realtà naturale. Ma già esisteva prima che gli arabi la scoprissero, questa realtà. Beh, ma gli arabi sono molto credenti, Avicenna, vero? Per quanto riguarda le realtà naturali, infatti San Tommaso li apprezza, San Tommaso d'Aquino studia Aristotele perché Aristotele è riscoperto e divulgato da questi arabi, dai matematici, filosofi e fisici arabi, e quindi lui apprende da loro questa scienza che secondo lui è la scienza di Dio, no? È la logica razionale. Ma c'è sempre uno che pensa, se uno non pensa, questa logica rimane morta. È questa logica applicata alla natura, chi la fa? È solo il miracolo di Dio, no? È solo il miracolo di Dio. Quindi negare Dio è un controsenso, no? La questione dei voti, anche di quelli semplici, e la loro osservanza è una cosa molto importante. So che la maggioranza li apprezza, ma so che ci sono anche delle eccezioni. Ricordo che a Roma mi fu detto che per la curia passano tutte le dispense dai voti. Dato che generalmente il loro numero è elevato, la congregazione ha mandato al padre generale un ammonimento, facendo presente che evidentemente sussiste qualche difetto nella formazione e che essa è insufficiente. C'è un'altra cosa da considerare. Già negli anni 40-50, quando scrive San Massimiliano, cominciava una teologia di fronda. E tanti teologi non erano veri teologi, no? Erano falsi teologi, erano immessi della massoneria, già nella Chiesa, no? Pensiamo a Rampulla del Tindaro, no? Il famoso cardinale della curia di San Pio X, che insomma era molto sospettato, no? Per i suoi pensieri, le sue azioni, di essere massone. E poi tanti altri, no? Pillon, ecco. E poi anche ancora quelli scomunicati proprio da San Pio X, come modernisti, grandi teologi, come Loisy, Dollinger, erano cattolici. Sì, però erano oratori di un pensiero che non era più cattolico, no? Perché metteva in dubbio tutto, la razionalità della fede la spingeva fino alle estreme conseguenze, negando i miracoli. Negando la storicità dei Vangeli, negando quello che si nega oggi purtroppo, no? Ecco, ci si fonda tutto sul confronto tra religioni, si pensa che la religione cattolica, cristiana, sia un connubio di più religioni preesistenti, perché ci sono dei versi miti che somigliano a quelli contenuti nella Bibbia. Per esempio, la nascita della terra, la creazione dell'uomo, il peccato, già queste cose sembra che sussistano in altre culture. Ma questo non significa niente, insomma. Dio parla anche in altre culture, sì, magari non parla completamente così come ha parlato per la fede cristiana, la religione ebraica da cui viene il cristianesimo, no? Ecco, questo significa storicizzare. E quindi sminuire la fede, no? Dicendo che la fede è una cosa così, un paraticcio di culture, ma in realtà poi un prodromo forse della vera scienza. Infatti Hegel ragiona così: religione, filosofia e scienze. religione, scienza e filosofia, anzi mette questa scalina, no? Questa triplice, lui è tutto triplice, no? Questo triplice grado di conoscenza, la scienza religiosa, quella intuitiva, quella immediata, insomma, dei primi popoli che sono sulla Terra, senza prove razionali, poi c'è la scienza che invece ha delle prove, poi c'è la filosofia che è la sintesi tra religione e scienza, quindi tesi, antitesi e sintesi come al solito, no? Lui ragiona così, questa logica chissà chi gliel'ha insegnata, insomma, questo ritmo triadico che è ossessivo, poi alla fine diventa, no? Ecco, deve mettere sempre tre, sarà un riflesso della Trinità, non lo so, ma certamente va molto fuori strada, ecco. Va bene. Chiediamo per, insomma, perdono per lui, stavo dicendo, ecco, va bene, ecco, ci fermiamo qui per la nostra prima parte della conversazione, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, grazie e buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 172 sui voti religiosi di San Massimiliano. I voti religiosi ci assomigliano alla Madonna, all'Immacolata, ecco perché per San Massimiliano sono importantissimi, perché la Madonna li ha vissuti in maniera perfetta, li ha vissuti in maniera eroica e ha dato a tutti la possibilità, quelli che sono chiamati ovviamente, di viverli allo stesso modo, e quindi è importante mantenerli. Chi ha avuto la grazia della vocazione, chi è stato reso degno di questo fatto, di questo dono, e deve portarlo avanti, ecco, allora lo può fare, lo deve fare, un obbligo morale. Se prende un'altra strada si mette contro Dio, San Massimiliano è convinto di questo, perché sì, Dio può anche perdonarti, può darti un'altra possibilità, però se tu, ecco, corrispondi pienamente alla tua vocazione, devi stare in quel voto, non puoi trasgredirlo, non puoi farne a meno, no? Perché è quello che Dio ti ha dato di fare, come quello che ha fatto Maria, solo Maria lo poteva fare, quello che ha fatto San Giuseppe, solo San Giuseppe lo poteva fare. Il padre generale ribadiva che se qualcuno esce durante o alla fine del noviziato va bene, ma se esce dopo la professione semplice non va più bene, perché ognuno professa per 3 anni e poi mette i voti per tutta la vita. La professione semplice è già un bagaglio di conoscenze, è già un bagaglio di esperienze, è già una vita che hai speso all'interno dell'ordine, quindi non ne puoi fare a meno. Il padre provinciale pensava di prolungare il periodo di prova dei frati, ma io non sono convinto che con questo si possa ottenere lo scopo. Vedete, oggi si è arrivati a 10 anni di formazione prima di emettere la professione. Ecco, i gesuiti forse sono anche più duri in questo. Però forse non è questo, no, che fa, un santo, no? Un vero religioso. Al tempo di San Francesco c'era solo l'anno della prova, un anno, no? Un anno solo, non c'era professione semplice, perpetua. Un anno si doveva vedere in un anno, ma perché noi non vogliamo giudicare, forse, cioè, da un anno si vede, no? Come un candidato, se è giusto oppure no, no? Per quella vita, è inutile allungare il brodo, perché li vogliamo trattenere in tutti i modi. Se uno non vuole starci, se ne va. San Francesco era molto chiaro: se non volete questa vita, va bene, andate a fare quello che volete, insomma, perché dovete rovinare tutta la vita del religioso, tutta la vita del convento, tutta la dinamica che c'è di fede, di speranza, di oblazione, di fiducia nello Spirito Santo, di fiducia in Dio, è solo perché uno ha, altre idee, oppure non se la sente di fare, tutti quanti quindi devono adeguarsi a lui, no? Il padre provinciale pensava di prolungare il periodo di prova dei frati, ma io non sono convinto che con questo si possa ottenere lo scopo. Se non si costruisce tutto prima e durante il noviziato, ecco, vedete, la stessa idea di San Francesco, l'anno della prova. Esiste già la prova, esiste ed deve essere forte, no? Questa prova. Se la prova durasse più a lungo, non servirebbe a nulla. Cercate, in quanto più anziane, di vigilare e di aiutare i più giovani. Ecco, certamente, come la Madonna ci ha aiutato, Madonna ha ricevuto l'incarico da Gesù sulla croce di essere madre di ogni cristiano, madre della Chiesa, madre della vita religiosa, madre della vita spirituale, madre della fede. Ecco, e quindi, come la Madonna, che noi, se abbiamo ricevuto qualcosa, se abbiamo capito che c'è una grazia speciale, ecco, in questa vita religiosa, ecco, dobbiamo comunicarla agli altri, aiutare gli altri. Certo, se proprio non si fanno aiutare, beh, oggi è un tempo veramente di crisi e di ribellione, anche all'interno della vita religiosa, no? Si rivendicano tanti diritti, però poi quanto riguarda i doveri, andare in coro, pregare, fare un po' di penitenza, di sacrificio, per amore del Signore, della Madonna, questo sembra una cosa impossibile, ma questo anche a tutti i livelli, del cristianesimo, no? Si può chiedere un po' di digiuno, ecco. Gli sposi che per qualche inezia magari si mettono subito a litigare e allora vogliono subito recedere dal vincolo nuziale, lo stesso, no? Ma quel vincolo tu l'hai preso come impegno, come voto davanti all'altare, e quindi è il tuo voto, la tua forma di consacrazione a Dio. Non puoi dire no, non mi piace più, mi sono stufato, il mio matrimonio è finito, ma l'hai deciso tu, ma non è scritto nel cielo, non è voluto da Dio, non ti sei sposato in chiesa per mettere tutta la tua vita nelle mani del Signore, allora non ci credi, perché Dio non viene meno alle sue promesse. Non viene meno al suo aiuto, se ti ha dato questa vocazione, sia nuziale, sia religiosa, sia sacerdotale, lui ti aiuterà sempre, anche se sembra che magari è impossibile per te, ma è questo perché tu ti fondi sulle tue forze umane, perché tu ti fondi sulle tue esperienze umane, perché tu ti fondi, ecco, come lo storicismo moderno, sul confronto tra le realtà umane, le forme umane di vita religiosa, di vita cristiano, ecco, insomma, e allora certamente tu non hai sbocchi. Come se una pietrona ti cadesse in testa, dice: che faccio con questo pietrone? Io non posso muoverlo, quindi non posso fare più niente, rinuncio, rinuncio. Ma rinuncia alla fede, dov'è la fede? Oggi si parla tanto, per esempio, di rinuncia al papato, no? Perché il papa sta male, sta in condizioni fisiche un po' disagevoli. Quindi forse non può condurre la Chiesa con piena lucidità, con piena avvertenza, però la rinuncia che significa? Insomma, diventa un'istituzione, quando uno, vabbè, ha motivi gravissimi, soprannaturali per rinunciare. Celestino V lo ha fatto, è diventato santo nonostante la sua rinuncia, però non fece per viltà del gran rifiuto. Dante fu durissimo con lui, non doveva rifiutare perché Dio ti ha scelto, quindi non puoi tirarti indietro. Soprattutto in un incarico così importante e delicato come il papato, che è la guida di tutta la cristianità, ma fu un'eccezione. Cioè, se si mette questo come regola, come vorrebbero alcuni teologi, no? Una norma, la norma essenziale, comune della rinuncia. Se non è più in grado di guidare spiritualmente, intellettualmente, moralmente, fisicamente, la Chiesa si deve dimettere. Ma chi l'ha stabilito? No, Dio, Dio, insomma, Gesù sulla croce era totalmente impotente perché era crocifisso, non poteva far nulla, neanche muovere un dito, neanche respirare, neanche parlare. Le sette parole di Gesù sono l'espressione della sua agonia, le parole agoniche, le ultime parole, però era pienamente il capo della Chiesa, era pienamente il capo del corpo che è la Chiesa. Era pienamente il re dell'universo, non è che ha delegato, non poteva delegare, no? Ecco. Anzi, proprio nella croce, ecco, come dice San Paolo, nella tua debolezza si manifesta pienamente la mia potenza. La lettera ai Corinzi, capitolo 13, no? Quando San Paolo chiede tre volte di essere liberato dal giogo, dal pungolo, della carne, no? Ti basta la mia grazia. La mia potenza si rivela pienamente nella tua debolezza, quindi è proprio quando sei più debole, allora sei più forte. Quando sei più debole, quando sei massacrato dalle sofferenze, quando sei massacrato dagli insulti, dalle persecuzioni e anche dagli oltraggi, fino a morte, sei nella gloria. Sei nella gloria. Sei simile a Cristo, quindi sei come Dio. Se capissimo questa logica, certo, non arriveremmo a queste rinunce un po' insensate, no? Ecco, cercate in quanto più anziani, quindi, di vigilare e di aiutare i più giovani. Se un frate chiede consiglio prima della professione, pregate per lui e fategli capire che è libero nella decisione. È libero. Nessuno lo costringe. Qualcuno potrebbe dire che nella storia sono capitati casi di disprezzo dei voti. Più che disprezzo, magari insufficienza. Pensiamo a San Camillo dell'Elis, che è santo, no? Per tre volte tentò di fare il noviziato tra i cappuccini. I cappuccini gli dicevano: beh, caro fratello, non lo puoi fare. Perché si apriva sempre una piaga nella sua gamba, doveva stare sempre a letto, malato. E allora dice: beh. Insomma, la nostra vita ha bisogno di persone un po' abili, no? Perché è una vita anche dura e non possiamo starti qui ad assistere. Se fossi malato dopo, vabbè, uno fa un'eccezione, però adesso che cominci il noviziato non puoi stare sempre male, sempre a letto. Magari cerca di curarti, di fare qualche altra cosa, perché non puoi vivere i rigori, come era allora. I cappuccini erano i più rigoristi forse tra tutti i religiosi nel 1500. Non puoi affrontare le durezze della vita religiosa. E quindi tre volte fu dimesso, ma questo fu un'eccezione, anzi una cosa voluta dal Signore, perché doveva creare un altro ordine, un altro istituto, appunto quello dei Camilliani. Il sacerdote della missione, anzi no, questi sono San Vincenzo de Paolo, però è simile il carisma, ecco, che i Camilliani dovevano assistere gli infermi, ecco, dovevano curare le piaghe degli infermi, questa era la sua vocazione, molto nobile, molto alta, molto cristiana, ecco, però un'altra vocazione rispetto a quella dei cappuccini. Qualcuno potrebbe dire che nella storia sono capitati casi di disprezzo dei voti. Lutero era religioso, sì, ma sono casi negativi. Certo, Lutero era religioso, era un frate agostiniano, pure dottore, dottore nella teologia, insegnava nell'università di Sassonia, insomma, però certamente non aveva preso sul serio forse i suoi voti. Come da una parte i più grandi santi si trovano tra i religiosi, così dall'altra gli uomini più malvagi vengono pure dalle file dei religiosi. E beh, certo, Fra Dolcino pare che fossero religioso prima di, no, di essere frati. E Spigarelli, mi sa, Lorenzo Spigarelli, no, che era quello che l'aveva preceduto in questa riforma, senza, poi senza chiesa, senza papa, senza sacramenti, no? Ecco. Però erano persone che erano intenzionate a diventare frati, no? Frati francescani, però l'ordine ha scelto di mandarli via. E poi si è visto che è stato un bene questo per l'ordine, non un male, insomma, se no sarebbero diventati degli estremisti, insomma, le persone che parlavano contro la Chiesa, contro Cristo, ecco, contro la fede. Giordano Bruno, per esempio, Giordano Bruno non si è mai sottomesso alle direttive della Chiesa, ha portato sempre avanti le sue tesi eretiche, il nome del libero pensiero, l'energia dell'universo, l'alchimia, la scienza occulta diciamo, dominare i poteri della natura, che poi lui identificava la natura addirittura con Dio, quindi era un po' blasfemo, anzi era molto blasfemo, perché non solo identificava Dio con la natura, ma voleva quasi raggirarlo, questo Dio naturale, con le potenze umane, con le scienze occulte. E quindi veramente era blasfemo e non ha mai ritrattato, eppure era un religioso, era un frate domenicano, e quindi i frati domenicani erano molto rigidi nella dottrina cattolica, da lì venivano presi proprio i suoi confratelli, erano della Santa Inquisizione, che erano la congregazione chiamata a vigilare proprio sulla dottrina della fede, sulla purezza della fede, no? A fare anche i processi per condannare gli eretici, eh? E lui invece si trova proprio tra gli eretici, pur essendo un religioso, e ci sono stati anche altri casi così, no? Se a volte sentiamo parlare di simili casi, non ci rimane altro che compiangere tali anime e pregare per loro. Il clero occupa le vette più elevate del paradiso, le più basse dell'inferno. Purtroppo, se tradisci la tua vocazione, vai all'inferno, perché è una vocazione altissima. In mezzo c'è posto per coloro che corrispondono di meno alla grazia. A noi spetta una santità sublime. Oddio, non voglia una dannazione ancora più spaventosa, perché Giuda era un apostolo, era chiamato a essere una delle colonne, il fondamento di tutta la Chiesa, di tutto il regno di Dio. Giuda era chiamato a questo da Gesù, però ha tradito la sua vocazione, si trova nel più profondo dell'inferno. Per un religioso avviene proprio come per un motore quando si chiude l'afflusso della nafta. E il motore si ferma, così anche il religioso che trascura la preghiera, viene meno l'afflusso della grazia, trascura la Madonna soprattutto, la devozione mariana. Io incontro tanti religiosi che non hanno più la Madonna, ma non possono essere religiosi, cioè, sono religiosi di nome, ma non lo sono di fatto, perché l'unica vera incarnazione della vita religiosa, anche secondo San Massimiliano, è così, no? È proprio la Madonna, no? È l'Immacolata, non puoi essere estraneo alla Madonna, vuol dire che sei estraneo a Cristo, sei estraneo alla grazia, sei estraneo alla vita spirituale, sei estraneo a tutto quello che è la vita religiosa. Magari hai l'apparato esterno, non so, hai l'abito, sì, hai una certa cultura, la scienza, hai studiato i libri di teologia, sei andato all'università, hai imparato, ecco, le più difficili teorie sulle interpretazioni oggi della Bibbia, però ti manca la Madonna, ti manca tutto, quindi è necessario stare allerta, ecco, anche per i laici, per tutto, no? Senza la Madonna non possiamo essere graditi a Dio. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione.
Mentre pendeva in croce, della
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo, ecco, la conferenza 172 sulla vita consacrata, l'importanza dei voti perché sono della Madonna, ci legano più strettamente alla Vergine, quindi dobbiamo prenderli sul serio, viverli se dobbiamo farli. Ecco, è anche il voto matrimoniale, no? In fondo, anche quello è un voto, qualcosa che deve essere vissuto nella pienezza. Ecco. Passiamo anche, ecco, alla conferenza 173, 1 maggio 1938, le professi solenni. Ecco, è ovvio che il voto richiede l'impegno, e l'impegno spesso non è facile, perché il mondo è contrario a quello che è Cristo. Spesso anche la Chiesa si oppone. Quante ne ha dovute passare anche San Massimiliano? Non doveva essere approvato nella sua forma di vita consacrata, vita evangelica, tutta così ispirata dalla Madonna, dall'Immacolata, tanti bastoni tra le ruote, anche da parte dei confratelli. Però egli ha accettato tutto con amore, con dedizione, con umiltà, come prove che il Signore doveva fargli vivere, a cui doveva sottoporlo per vivere più intensamente la sua vita di consacrazione. Poco tempo fa avete sentito di due giornali che hanno pubblicato due notizie false su un epocalano. Ecco, vedete, anche la pubblicistica spesso parla male delle cose buone. Gli abbiamo inviato le rettifiche, ma queste non sono state pubblicate, figuriamoci. I giornali spesso sono in mano, si sa chi. Ecco, la grande stampa internazionale, i grandi mainstream sono sempre in mano a chi ha più soldi, e chi ha più soldi non sono certo i credenti, ma sono altre potenze finanziarie, ecco, di basso livello spirituale. Ecco, solo per far soldi e per imporre le proprie politiche economiche egemoniche. Già al tempo di San Massimiliano questo era chiaro, infatti lui si scaglia spesso contro la massoneria, dice: ma voi massoni non capite proprio nulla, siete al servizio della grande finanza ebraica e poi rimarrete come i loro schiavi e basta, ecco, perché la longa manus dell'ebraismo ashkenazita, ecco, deviato ovviamente dal vero ebraismo, che è quello che è orientato verso il Messia, verso Cristo, ecco, questi vogliono solo dominare il mondo. Hanno come Dio il loro ventre, il loro patrimonio, ecco, i soldi, la potenza, proprio come dice Satana a Gesù: se tu mi adorerai, io ti darò il potere su tutto il mondo. È un falso potere, perché poi il potere su tutto il mondo ce l'ha solo Gesù Cristo, però intanto c'è questa illusione che nel servire il nemico di Dio, il grande nemico di Dio, Satana, ecco, allora si possa arrivare al dominio su tutti i popoli, al dominio sul mondo. Ecco. Quindi, ecco, i giornali sono parte di questo strumento di deformazione di massa, di manipolazione di massa, che vuole mettere in fallo, mettere in cattiva luce le cose vere di Dio, come la Nepokalanov e la consacrazione all'Immacolata, ecco, i servi dell'Immacolata, come San Massimiliano. La questione è andata a finire in mano all'avvocato e il tribunale ha condannato quei giornali ad una pena piuttosto grave. Stranamente, in quel caso ha avuto ragione San Massimiliano. A noi non interessa che scontino la pena, ma che si convertano. Certamente anche queste cose servono alla loro conversione. La nostra vittoria è la salvezza delle anime che si piegano alla verità, che è Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la luce del mondo, la luce splendida delle tenebre, ma i suoi non l'hanno accolta. Quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Queste cose le facciamo allo scopo di porre fine ad una certa sfrontatezza nell'accanirsi contro l'Epocalano, quindi anche la difesa, anche giuridica, anche legale, ecco, anche attraverso strumenti illeciti posti dalla collettività, posti dallo Stato, sono buoni. Oggi, lì dove arriva il cavaliere, c'è bisogno ancora della preghiera e della penitenza affinché produca frutti più salutari. La causa della conversione è la grazia e questa bisogna ottenerla con la preghiera. È il fedele adempimento dei propri doveri. Tempo fa vi dicevo che potranno venire tempi diversi e che io non resterò sempre con voi. San Massimiliano annuncia la sua morte, no? Era sicuro, beh, i grandi mistici sanno che devono dare la vita. Potranno venire persecuzioni e guerre, la guerra è più vicina di quanto non sembri. Purtroppo anche oggi sembra che tutto converga verso la guerra per questi pazzi scatenati dell'Europa, che vogliono tornare al dominio nazista, al Kulturkampf, no? Sia il Merz, no? Quello lì della Germania, sia quello inglese, ecco, Macron, sia Starmer, quello lì inglese, ecco. Tutti quanti vogliono la guerra perché vogliono la Russia, i beni della Russia, i tesori della Russia, ecco, spartirsi la Russia in tante piccole repubbliche, comandate ovviamente dal globalismo finanziario internazionale, come sono tanti stati, ma come l'Italia, per esempio, l'Italia non ha più una sua indipendenza, autonomia, perché è sottomessa a questa gentaglia, no? E la Russia è l'unica che, insomma, afferma ancora il suo diritto ad esistere, a essere indipendente, a fare una sua economia, ecco, una sua produzione di beni e servizi, ecco, indipendentemente, da questi, ecco, affamatori, ecco, da questi dittatori nazisti. Quindi, ecco, certamente l'Immacolata può permetterlo, può permettere la guerra, ma solo per il nostro bene. Sì, questi vogliono la guerra, forse la guerra l'avranno, però non sarà come quello che pensano loro, magari sarà la loro disfatta. Beh, se non ci fossero le difficoltà, si creerebbe la mediocrità, e quindi le difficoltà sono necessarie, ci devono essere, ci devono essere. Deve essere l'impotenza, il senso dell'impotenza, perché così uno arricchisce la sua potenza, no? Diventa o per grazia, per natura, ma soprattutto per grazia, si diventa più di quello che si era prima. Si dice che quando si vuol mettere in movimento i pesci di uno stagno è sufficiente farvi entrare un luccio, perché cominciano a mangiarseli, no? Ecco. La stessa cosa avviene nei conventi: se non ci fossero le persecuzioni, ci sarebbe una stagnazione. Ah, tutto va bene, l'orto è pieno, abbiamo gli animali, abbiamo i soldi, possiamo stare tranquilli. Anima mia, hai accumulato molti beni per molti anni, mangia, bevi e datti alla gioia, così fanno alcuni frati, eh? Beh, mo ce l'abbiamo. Ce li godiamo, ma insomma, su via. La vita è sempre una scalata verso il bene, no? È sempre un calvario. E se ci dimentichiamo questo, abbiamo rinnegato il nostro Signore Gesù Cristo, che è salito sul Calvario per noi, per la nostra salvezza. Oggi le opere di Dio passano attraverso lotte molto grandi, e se desistessimo dalla lotta ci lascerebbero in pace, certo. Accomodiamoci col mondo, diciamo che tutte le religioni sono uguali, che vengono da una stessa origine, così siamo amici di tutti, familiari di tutti, stringiamo le mani a tutti, anche ai peggiori assassini e delinquenti dell'umanità, come Netanyahu, no? Peggio di Hitler. Ma non si può fare così, no? Bisogna dire la verità, prima o poi bisogna dirla. Per quanto vogliamo essere accoglienti, inclusivi, il male non va incluso da nessuna parte, né il peccato, né coloro che si fanno artefici del peccato supremo senza mai pentirsene. Nei momenti duri, i professi solenni saranno le pietre angolari sulle quali si concentrerà tutto. Perciò devono essere preparati nel migliore dei modi. Bisogna prepararsi anche al peggio, certo, alle difficoltà, alle ristrettezze, a subire. Però c'è sempre la risorsa, che è la grazia, che è Gesù, che è lo Spirito Santo, che è la Madonna. Vi ho detto che io non sarò con voi. Veramente è profetica, no? Questa conferenza di San Massimiliano, probabilmente la Madonna gli ha detto, gli ha fatto capire che morirà presto. È morto a 40-47 anni, insomma, era ancora un uomo che poteva dare moltissimo alla Chiesa, al suo istituto, alla spiritualità, alla fede, però la Madonna ha deciso così. Si vede che c'è più utile in cielo San Massimiliano, con la sua intercessione, con la sua preghiera, con la sua gloria, che intercede presso il Padre. Ecco, grazie che noi neanche ci immaginiamo in questi tempi orribili che pure viviamo, forse più orribili dei suoi, perché a quel tempo ancora non c'era la bomba atomica, nel 38, nel 39, quando Hitler cominciò la guerra, se l'avesse avuta la bomba atomica, certo, la piega della guerra sarebbe stata diversa, lui ci tendeva, e poi tutti i progetti per l'arma, l'ordigno nucleare furono presi dagli americani. Ecco. Anche proprio gli stessi fisici, gli ingegneri, ecco, della bomba atomica furono proprio trasportati nell'industria militare americana, quelli tedeschi. Ecco, von Braun, per esempio, von Braun, uno degli ingegneri, ecco, uno degli scienziati che lavorò alla bomba atomica, era nazista, lui nazista, e senza nessun problema fu inserito nello studio nella produzione delle bombe atomiche americane, no? Alla fine è lo stesso spirito che anima questa gente, no? Sia che sta in America, sia sta che nella Germania nazista, è lo stesso. E vi ho detto che non sarò con voi, forse verranno tempeste più grandi, ecco quella della bomba atomica, no? Spesse volte è capitato proprio così. Adesso mi scontro con diversi modi di pensare. Ho ricevuto anche suggerimenti di chiudere tutto finché si è in tempo, di non continuare più a svilupparsi per avere dei redditi, oppure a che scopo tanti frati, quando comincerà a indebolirsi lo spirito, andrà tutto in rovina. San Massimiliano non ascolta queste voci, questi profeti di sventura, no? Questi maligni che non credono, no? Non credono in Dio, nell'opera della grazia, no? Dice, beh, andiamo avanti, oggi abbiamo i mezzi, oggi abbiamo questa realtà, domani non lo so, però finché abbiamo, siamo della Madonna, facciamo quello che la Madonna ci chiede, l'Immacolata Scedula, e siamo pronti a tutto. Gli nemici dicono distruggeremo tutto, e in effetti Hitler, una delle prime cose, proprio la chiusura di Nepokalanov, non voleva questa fonte di stampa, no? Alternativa al nazismo. Una volta occupata la Polonia, Nepokalanov fu chiuso. Alcuni per bontà, altri per rabbia, vogliono che le cose cambino. È necessario rimanere unite all'Immacolata, e se persevereremo accanto a lei, passeremo attraverso tutte le difficoltà con il più grande profitto per l'anima. Tutte le difficoltà saranno superate. Alle origini del nostro ordine, i più zelanti furono perseguitati dai più rilassati. Certo, i frati non volevano San Massimiliano, no? Ma che vuole questo? Mo' siamo abituati a vivere così, a vivere un po' nelle comodità, insomma, i conventi, belli riscaldati, invece lui vive nelle baracche, poi tutta questa preghiera, 5-6 ore al giorno, noi preghiamo, diciamo l'ufficio, poi ce ne andiamo a fare gli affari nostri. E insomma, San Massimiliano ebbe nemici forse più al di dentro del suo ordine che fuori. Così capita nella storia. Chi si è consacrato totalmente all'Immacolata è pronto a tutto. Se vi terrete tutti insieme, uniti all'Immacolata, resisterete a qualsiasi influsso nemico. Tuttavia, le peggiori difficoltà sono quelle interne. Se qualcuno si allontanasse dall'Immacolata e cercasse delle comodità, perderebbe l'eroismo e ciò sarebbe un male. Dunque non fare progetti personali, il nostro io scompaia completamente, lasciare ai superiori la possibilità di decidere. La cosa più importante è approfondire sempre più questo nostro avvicinamento all'Immacolata, è una cosa unica, no? Perché poi l'Immacolata le fa lei le cose, non ti prepara le occasioni, ti dà le conoscenze giuste, ti dà l'evento, no? In cui puoi esprimere la tua fede, fa tutto lei, tu devi dare solo il tuo piccolo contributo, è l'esperienza di San Massimiliano. Quindi consacrarsi illimitatamente all'Immacolata, ogni secondo, ogni minuto secondo, ogni aspetto della tua vita, i tuoi beni personali, i tuoi beni di fortuna, il tuo intelletto, la tua memoria, la tua volontà, lasciali tutto in mano all'Immacolata. Vedrai che miracoli che farà l'Immacolata per te. Se i professi solenni non lo sono, tantomeno lo saranno quelli più giovani. Bisogna quindi prepararsi ad un'eventuale dispersione, anche questo profetizzò San Massimiliano. Infatti, in effetti, la milizia dell'Immacolata, il cavaliere dell'Immacolata, la città dell'Immacolata un po' si disperse. Non seguirono questo grande ideale di San Massimiliano, perché sotto la prova, nella prova si vede l'uomo, si vede la sua virtù, si vede la sua forza, si vede se è veramente abbandonato in Dio. Se vive in grazia di Dio, per cui questa grazia, ecco, si esprime nella sua sopportazione, nella sua sofferenza, nel suo stringere i denti, nel suo voler andare avanti comunque nella via del Signore, anche se tutto contrasta questo suo proposito, vede dove gli altri non vedono, persevera dove gli altri non perseverano, è fermo dove gli altri sono dubbiosi, flettono, si spezzano, cadono. Questa è la forza della fede. Questo è Gesù Cristo sulla croce. Questa è la Madonna che sotto la croce dice il suo sì. Se dice il suo fiat, sia fatta di me la tua parola, anche sotto la croce. La Madonna ripete questa frase universale di aderenza totale a Cristo, alla volontà di Dio, ecco perché questa è la sua vita e la sua santità. Ave Maria, cari fratelli, ti dà di buon consiglio, Santa Settimana Santa, buona immersione nella passione di Cristo insieme a Maria Santissima, che ci porterà alla gloria della risurrezione. Ave Maria, cari fratelli, ti dà di buon consiglio.